Come si può essere salvato? E come si può vivere la vita cristiana? E la risposta è semplice. L'unico modo per essere perdonati e essere riconciliati con Dio è per fede in Gesù Cristo. Ma non si può fidarsi di Gesù Cristo per la salvezza senza conoscerlo. Non puoi credere in un personaggio che non conosci. Impossibile. Infatti in Romani 10 dice, conosciamo tutti, credo, questo brano, quando dice, allora dice, chiunque crede in lui non sarà svergognato, poiché non c'è distinzione fra il giudeo e il greco, poiché uno è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Allora, il fatto è che tu non puoi avere una fede più solida di quanto è la tua conoscenza di Dio e Gesù Cristo. E perciò a noi serve conoscere sempre più Cristo. Dobbiamo vedere e capire la capacità di Gesù di curarci e anche il cuore di Gesù di curarci. La capacità e il cuore. Ricordate Giovanni 14,1 quando dice il vostro cuore non sia turbato? E poi dice, credete in Dio, credete anche in me. E forse in questi giorni il tuo cuore è stato turbato. Noi abbiamo avuto turbamenti in questi giorni. Ci possono succedere cose che ci spaventano. Oh no, pensavo di aver capito, invece è successo questo, quell'altro. Notizie brutte, situazioni difficili, leggi che cambiano sempre. Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me. Devo vedere Gesù come capace a curarmi e con un cuore di curarmi. Allora vorrei guardare insieme alcuni brani in Luca 5 e voglio vedere soprattutto il cuore di Gesù, ma anche il potere di Gesù. Voglio guardare insieme alcuni passi in Luca 5. Potremmo guardare tutto il capitolo, ma per tempo non credo che arriveremo. E quindi iniziamo con Luca 5, un brano che conosciamo bene, versetto 12 a 16. Luca 5, da 12 a 16. Già nella prima parte di Luca parlavamo della pesca miracolosa, vedevamo un cuore, un potere di Gesù, ma qui voglio notare il cuore di Gesù. Ora venne che mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra che, veduto Gesù, si prostrò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi. Allora egli, distesa la mano, lo toccò, dicendo: sì, io lo voglio. Sii mondato. E subito la lebbra lo lasciò. E mi fermo lì. Ricordate che la lebbra era una malattia che, di quello che si sanno, non esiste oggi, almeno non quella forma. La lebbra di oggi è tutta un'altra cosa, si presume. Era una malattia che rendeva uno impuro e stracontagioso. Perciò chi aveva la lebbra era sempre per la vita in quarantena. Non doveva mai, mai avere contatto con nessun altro, se non altri lebbrosi. Vivevano fuori dalla città, non potevano mai più toccare la loro stessa famiglia, non potevano toccare la moglie, i figli, non potevano abbracciare i genitori, i fratelli. Se separati. Possiamo capire, immaginare che questo uomo era tutto coperto, non aveva qualche macchia, tutto coperto. Quindi da tempo non aveva avuto contatto umano. E lui aveva sentito dei miracoli di Gesù, lui non dubitava la capacità di Gesù, non dubitava. Infatti, guardate cosa fa. Dice, Signore, se vuoi, tu puoi mondarmi. Io non dubito della tua capacità, ma non so del tuo cuore. Quello non so. Le capacità ho già capito, ho sentito dire, so quanto sei potente, ma non conosco, non ti conosco e non so se tu vuoi guarirmi. Notate che questo uomo, vedendo Gesù, si prostrò con la faccia a terra. Umiltà. L'unico modo di andare a Gesù Cristo è con umiltà. Non c'è nessun altro modo. Solo con umiltà Gesù ci accoglie. Allora, Gesù guarisce la persona senza toccarlo. Guardate bene, non lo tocca per guarirlo. Io voglio, sii mondato. E subito la lebbra lo lasciò. Quindi lui guarisce l'uomo con la parola, sii mondato, sia la luce, sia la divisione tra le acque, le stesse parole che Gesù ha detto quando ha creato il mondo. Il tocco non serviva per guarire, il tocco era prima di guarire, mentre questo uomo era ancora lebbroso, mentre era ancora da non toccare, mentre era ancora allontanato da tutti gli altri esseri umani. Ma Gesù capiva che lui non capiva il cuore di Gesù. E per quello che questo uomo aveva detto, se vuoi, e quello non lo so, ma se vuoi, tu puoi mondarmi. E Gesù voleva farlo conoscere il suo cuore e lo Spirito Santo ha messo questo nella Bibbia per noi di conoscere il cuore di Gesù Cristo. E Gesù distesa la mano, lo toccò. Non per guarirlo, ma per amarlo. Non per guarirlo, ma per mostrare il suo cuore. Lo toccò. Toccava quel pelle pieno di lebbra. Questo è il cuore di Gesù. E poi lo guarì. Sì, mondato, e subito la lebbra lo lasciò. Quindi, quando leggiamo, vogliamo fermarci a pensare, quello è Gesù. Il suo cuore è così oggi. Io mi trovo in situazioni difficili per me. Gesù non solo ha il potere di aiutarmi, Gesù mi ama e vuole curarmi. Non sempre mi cura come voglio io. Non sempre mi cura come voglio io, ma mi cura sempre nel modo migliore. Quindi, semplice brano, e questa è la lezione più importante da trarre da questo brano. Per spiegazioni vado avanti, e Gesù gli comandò non dirlo a nessuno, ma va a mostrarti al sacerdote e fa un'offerta per la tua purificazione, come ha ordinato Mosè, in testimonianza a loro. Allora, il fatto è che Mosè, Dio, tramite Mosè aveva detto, se uno mai dovesse essere guarito dalla lebbra, deve fare una certa offerta. Ma nessuno aveva mai fatto quell'offerta, perché nessuno era mai stato guarito dalla lebbra, tranne Naaman, che non era giudeo. E quindi quella legge non è mai stata adempiuta, perché nessuno aveva mai avuto la possibilità di dire, sono guarito. E così, mandando questo uomo guarito dalla lebbra dal sacerdote, era una testimonianza per il sacerdote. Allora c'è chi può guarire perfino la lebbra, cosa mai fatta? Ma l'uomo non ha accettato di non dirlo a nessuno. Versetto 15: e la sua fama, quello di Gesù, si diffondeva sempre più e grandi folle si radunavano per udirlo e per essere da lui guarite dalle loro infermità. Ma egli si ritirava in luoghi solitari e pregava. Un piccolo commento qui. Gesù e poi gli apostoli. L'apostolo Paolo, l'apostolo Pietro potevano guarire tutti. Quando stavano guarendo a livello miracoloso, guarivano tutti, perfino portavano stracci che avevano toccato il corpo di Paolo e toccavano quelli ai malati, guarivano. Questo dono non esiste più. Dio guarisce miracolosamente, ma quel dono lì non esiste più, se no basta che una di quelle persone passa per riparte dell'ospedale e guarisce tutti. Ma quel dono non esiste perché era un dono usato per mostrare che Gesù è il Cristo e i suoi apostoli erano i mandati da lui. Voglio andare avanti qui, sempre in Luca 5, versetto 17. Vediamo un altro aspetto del cuore di Gesù. Ora un giorno venne che, mentre egli insegnava, era là seduto dei farisei e dei dottori della legge, i quali erano venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per guarirli. Ed ecco, alcuni uomini portavano sopra un letto un uomo paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. Ma non trovando il modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto della casa e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio proprio in mezzo davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse a quello: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, prese la parola e disse loro: che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dire: alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio. E pieni di paura, dicevano: oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti. Allora, qualche commento per notare il cuore di Gesù. Questo uomo che ottimi amici aveva, che ottimi amici che avevano, che aveva lui, che erano disposti a portarlo sopra un letto, che non era facile portarlo una distanza sopra un letto, era una fatica. Arrivano lì, volevano che il loro amico potesse essere guarito. Ma era impossibile entrare da casa, la casa era strapiena, persone intorno alle porte, non si entrava, quindi loro in disperazione trovavano la scala per andare sopra il tetto che era piatto all'epoca. Vanno su, lavorano per fare un'apertura. In quel tipo di tetto era possibile, era un gran lavoro, immagino che avrebbero rimesso a posto. Quindi si sono affaticati. Perché si sono affaticati? Perché erano convinti che Gesù poteva guarirlo. Loro si affaticavano e l'uomo voleva che affaticassero i suoi amici perché erano convinti, sia l'uomo che gli amici, che Gesù era capace a guarirlo. E tutta questa fatica fanno calare il letto proprio di fronte a Gesù, desiderando sicuramente la guarigione, ma Gesù non lo guarisce. Non lo guarisce. Versetto 20. Ed egli, veduta la loro fede, disse a quello: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Possiamo presumere, lui voleva la guarigione e Gesù non lo ha guarito, lo ha perdonato. E cosa vediamo del cuore di Gesù in quello? Ti dico, vi dico. Vediamo il cuore che non fa sempre quello che vogliamo, ma fa la cosa più importante. Quante volte hai voluto che Dio togliesse una prova da te? ti prego, Signore, toglimi questa prova. E Dio non lo fa. E Dio non lo fa. Perché quella prova fa parte del suo piano per te. Fa parte di quello che sta facendo per santificarti. Tu vuoi quello. Tu vai da Dio in Cristo per quello scopo, ma Dio non toglie quella prova. Perché lo sta usando. Il vero amore è impegnarti per il vero bene di chi ami. Allora Gesù, amando questo uomo, voleva il dono più grande. Diceva, ma la guarigione è una piccola cosa. Perché se ti guarisco e non ti perdono i peccati, comunque morirai. Camminerai per vari anni, poi morirai. Tormento eterno, piuttosto io ti perdono dei tuoi peccati. Così avrai la vita eterna. Questo è il cuore di Gesù. Non ci dà quello che chiediamo, ci dà il dono più grande. Grazie a Dio per quello. Quante volte l'Apostolo Paolo, secondo Corinzi 12, visto che Dio lo aveva permesso di essere portato in cielo, in paradiso, che non permetteva a nessuno, ma Paolo sì. Allora, vi leggo secondo Corinzi 12, questo versetto 7. Inoltre, affinché non mi insuperbisca, per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. Chi ha dato a Paolo questa spina nella carne, questo angelo di Satana, per proteggerlo dall'orgoglio? Chi voleva proteggere Paolo dall'orgoglio? Non Satana, Dio. Dio si serve perfino di Satana. Dio è così sovrano che riesce a gestire tutto. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Paolo era disperato, 3 volte, Signore, ti prego, lontano da me questo. Disperato. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta. Perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò, molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle ristrette per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. Paolo voleva che Dio togliesse quella spina nella carne, ma Dio ha detto, no Paolo, fa parte di quello che sto facendo, voglio che tu conosci più la mia potenza e la tua debolezza. Confidiamo in Gesù. Tornando a Luca 5, in questo caso, visto che gli scribi farisei credevano dentro di loro, ma questa bestemmia, l'uomo non può perdonare i peccati. Avevano ragione, l'uomo non può perdonare i peccati, solo Dio. Loro dottrinalmente avevano ragione, il problema è che non capivano che Gesù è Dio. E perciò Gesù, conosciuti i loro pensieri, dice, che cosa è più facile dire? Cioè, se io fosse un falso, che cosa fosse un falso? Che cosa è più facile per ingannare? Dire i tuoi peccati sono perdonati, cosa che non si può vedere, oppure dire alzati e cammina. Se io sono un falso, chiunque può dire i tuoi peccati sono perdonati, ma non si può verificare. Ma se tu dici ad un paralitico alzati e cammina, allora lì, se sei un falso, non succede nulla. Allora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, e poi si rivolge al paralitico. Io ti dico, disse il paralitico, alzati, prendi tu il lettuccio e va a casa tua. E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e se ne andò a casa sua glorificando Dio. Il cuore di Gesù lo ha spinto a prima di tutto perdonare i suoi peccati e poi lo ha anche guarito. Grazie a Dio che Dio non ci risponde come vogliamo noi. Ci risponde con la cosa migliore. Confidiamo in Lui. Poi voglio vedere stesso capitolo 5, versetti 27 a 32. 27 a 32, questo ci mostra molto il cuore di Gesù. Ricordate che i pubblicani erano gli uomini giudei che lavoravano per i romani riscuotendo le tasse. Ricordate che come pratica tendevano a riscuotere più dal giusto, ma visto che avevano una certa autorità delegata a loro, potevano pretendere quello che volevano e così tenevano una parte per loro. E quindi erano odiati dagli altri giudei perché tradivano effettivamente i loro co-giudei, cioè per i giudei che erano fra i peggiori, perché poi i romani sono romani, ma questi sono giudei e lavorano per i romani. E Gesù ha salvato uno di questi pubblicani, Levi, che poi prende il nome Matteo, e lo salva e lo fa apostolo. E questo è quando lui ha salvato lui. Allora, si può presumere che Levi, Matteo, aveva sentito Gesù predicare, sapeva chi fosse. Gesù non era un estraneo per lui. Leggo. Dopo queste cose, egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: Seguimi. Ed egli, lasciato ogni cosa, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua e una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro. Ma gli scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù, dicendo: Perché mangiate e bevete con i pubblicani e con i peccatori? E Gesù rispondendo disse loro: Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. La Bibbia dice chiaramente, Romani 3, un posto: nessuno è giusto, neppure uno. Quando Gesù dice: Io non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, non ci sono giusti, ma ci sono tanti che si considerano giusti. Uno mi ha scritto poco fa, parlandomi delle donne in questo esempio, che criticavano altre donne in quella chiesa. Ma lei parla troppo, lei condivide troppo a lungo, lei è stancante, lei questo, lei quello. Allora, attenzione, quando tu critichi qualcuno così, ma lui parla troppo, tu stai dicendo: Io non farei quello? Cioè, non lo diresti se tu fai la stessa cosa, lo fai quando è un modo di innalzarti. Io non lo farei, ma lui non ha buon senno. No, è un modo di. Oppure una critica che dicevano queste donne di altre è: Lei non capisce nulla. Allora, chi dice: Lei non capisce nulla, lui non capisce nulla, sta dicendo: Io capisco. Io capisco. È un modo di innalzarci. È un modo di considerarci giusti. È un modo di vantarci. E Gesù dice: Io non sono venuto. Non sono venuto a chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Io non sono venuto a salvare le persone che si credono buoni. I bravi, sono venuto a salvare coloro che sanno di essere peccatori e vogliono la salvezza in me. Qui vediamo il cuore di Gesù. Lui prendeva, e non solo qui, ma in tanti brani, invitava i peggiori della società, pubblicani che erano truffatori, le prostitute, quelle che proprio non erano più disprezzati da tutti, li prendeva e li salvava. E vogliamo ricordare questo. Quindi, in questi pochi brani, vediamo Gesù Cristo, vediamo il suo cuore. E voglio vedere un ultimo brano, in capitolo 7. Capitolo 7, veramente potremmo fermarci quasi a ogni brano, ma voglio solo considerare il cuore di Gesù e anche i suoi poteri. Capitolo 7, versetto 11, Gesù ormai era molto conosciuto, c'era una grande folla che lo seguiva e lui sta camminando verso una città. 9. Luca 7, versetto 11. E il giorno seguente avvenne che egli si recò in una città chiamata Nain, e con lui andavano molti dei suoi discepoli e una grande folla. E quando fu vicino alla porta della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre che era vedova. E una grande folla della città era con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse: "Non piangere." Poi, accostatosi, toccò la bara e i portatori si fermarono. Allora egli disse: "Giovanetto, io ti dico, alzati." E il morto si mise a sedere e cominciò a parlare. E Gesù lo consegnò a sua madre. Allora furono tutti presi da timore e glorificavano Dio dicendo: "Un grande profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo." E questo detto a suo riguardo si sparse per tutta la Giudea e per tutta la regione all'intorno. Questo mi colpisce, questo mi colpisce. Allora, una grandissima folla era con Gesù, una grandissima folla usciva dalla città, due immense folle, tante persone, e lui vede un funerale. Portano fuori dalla città questo figlio morto, figlio unico, la mamma una vedova. Chiaramente lei è una vedova, il marito era già morto, non aveva altri figli. Avrebbe avuto una vita durissima a quel punto, non aveva chi poteva curarla, suo unico figlio, non aveva altro, una disperazione. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione. Lì voglio fermare. Gesù non conosceva questa donna, ma ne ebbe compassione. Questo è il cuore di Gesù. Gesù è un Signore, un Salvatore che ha compassione. Lui vede quello con il cuore afflitto e lui è afflitto per quella persona. E lui disse a questa donna: "Non piangere, non piangere." Dà una parola di conforto a questa povera vedova presa con la tristezza. Una parola di incoraggiamento. Ne ebbe compassione e disse: "Non piangere." Poi, accostatosi, toccò la bara. Quello lo avrebbe reso impuro secondo i giudei, ma lui non aveva problemi. Toccò la bara, lui è il Signore. E i portatori si fermarono. E allora egli disse al giovanetto, a questo morto, dice: "Noi diremo che è stolto, ma come? Non bisogna parlare a un morto, non può sentire." Ma un morto può sentire Gesù. Quindi vediamo il cuore di Gesù in come agisce con la vedova, la mamma, e vediamo la potenza di Gesù in quanto parla con il morto e dice: "Giovanetto, io ti dico, alzati." Se qualunque essere umano normale dovesse dire ad un morto: "Ti dico, alzati", diremmo che è fuori testa. Sarebbe fuori testa, ma Gesù non era fuori testa. Gesù è Dio incarnato e questo morto ha sentito e la vita è tornata in lui. Versetto 15: il morto si mise a sedere e cominciò a parlare, e poi di nuovo vediamo il cuore di Gesù e Gesù lo consegnò a sua madre. Posso immaginare che Gesù lo aiutava ad alzarsi perché avevano probabilmente messo giù tutto e lo presentò: "Ecco, signora, ecco tuo figlio, ecco tuo figlio. Ti avevo detto di non piangere, ecco il motivo che tu non devi piangere." Vediamo la tenerezza, la potenza di Gesù. Allora, che cosa stai passando? Quali sono i tuoi timori oggi? Quali saranno i tuoi timori domani? Ne avremo. Tutti sono presi con il timore della morte in questo momento, ognuno di noi affronteremo la morte, non so come, non so quando, ma affronteremo la morte. Affronteremo altri problemi, altre cose tristi, altre cose piccole e grandi che ci schiacciano, che ci fanno essere stressati. Voglio incoraggiarti a guardare a Gesù Cristo. Voglio incoraggiarti a ricordare il cuore di Gesù Cristo e la potenza di Gesù Cristo. Gesù è pronto ad ascoltare e a curare nel modo migliore e Gesù è capace a curare. Allora, a volte la cura che Gesù dà non è quello che volevamo, come abbiamo letto in 2 Corinzi 12, perché quello che vogliamo toglierebbe via una prova che Dio sta usando per santificarci. La soluzione non è sempre che Dio toglie via ogni prova. Noi vorremmo quello nella carne. Oh Signore, toglimi questo, toglimi quello. Dio ci lascia le prove finché non sono più utili a quello che sta facendo in noi. Ma Dio ha il cuore di ascoltarci, di curarci con potenza e con amore. La cura può essere, come detto a Paolo, la mia grazia ti basta, ci dà la sua grazia. Altre volte toglie la prova, confida nel Signore. Non appoggiarti sul tuo intendimento. Magari a te sembra, ma andrebbe meglio se Dio togliesse questa prova. Non preoccuparti di quello che andrebbe meglio, secondo te. Confida in Dio, in quello che Egli sta facendo. E quando le prove ti diventano come acque profonde, ricordati, tu devi attraversare i fiumi, tu devi camminare nel fuoco, ma non sarai sommerso e il fuoco non ti brucerà. Confidiamo nel nostro grande Dio, perché ha il cuore di curarci e ha il potere di curarci. Quando leggiamo, leggiamo per conoscere Gesù, affinché possiamo camminare per fede. Voglio pregare. Padre, voglio pregare, voglio ringraziarti che tu sei con noi e non ci abbandonerai se siamo i tuoi figli. Tu non sei con tutti, perché non tutti ti vogliono. Non tutti ti vogliono, Padre. Io prego che ognuno di noi possa volerti con tutto il cuore, perché solo in te c'è la salvezza. Nessun altro ha il cuore che hai tu e nessun altro ha il potere che hai tu. Oh Padre, grazie che hai mandato Gesù Cristo per salvarci. E Lui ha compiuto quella salvezza sulla croce. Adesso Cristo regna in cielo, ha ogni potestà in cielo e sulla terra. Aiutaci a confidare in quello che Tu stai facendo, anche quando è diverso di quello che vorremmo noi, perché Tu non sbagli. Grazie che sei con noi in questo periodo particolare, con questo virus, con tutti i limiti. Grazie che sei con noi e non ci lascerai mai. Ti ringraziamo e ti prego, glorificati in noi, che possiamo, ti prego, essere un popolo che cammina con la luce di Cristo dentro, che tutti vedranno. Ti prego questo, ringraziandoti per il tuo amore per noi in Gesù Cristo. E nel nome di Cristo ti prego. Amen.